esordire con questo messaggio, vi leggo, se lo trovo perché mi è già sparito, questo. Allora, qualche giorno fa mi è venuto in mano questo foglio, di cui vi leggo degli estratti perché ci sono tante cose. Questo foglio riguarda la misericordia. Misericordia che è una prerogativa di Dio, ma è effettivamente qualcosa che esercita il Padre, che esercita Gesù e che è lo strumento di esercizio, di applicazione, diciamo, è lo Spirito Santo. Quindi si parla qui della misericordia della Trinità. E va benissimo. Allora, leggo, dov'è? Benissimo, un foglio solo? No, meno male, perché non lo leggerei niente. Bene, allora vi leggo cosa è scritto in questo foglio. Il titolo che comanda tutto, comanda la pagina, è questo: Dio ha talmente amato il mondo da dare il suo figliolo unigenito. Questo lo conosciamo. Poi leggo e dice: quando Isacco chiede al padre: papà, abbiamo il fuoco e la legna, ma la vittima dov'è? Il padre, con un groppo alla gola, risponde: sul monte Dio provvederà. Perciò quel monte fu chiamato Moria, che vuol dire Dio provvederà. Io non lo sapevo, l'ho imparato da qua. Poi Dio fermò la mano di Abramo e provvide con una vittima, come vittima un ariete. C'è una riflessione. Non posso, non voglio chiedere a un uomo di sacrificare il suo figlio. Ma quello che Dio non ha chiesto agli uomini lo ha realizzato Lui verso di noi. E Lui, il vero Abramo, e Gesù è il vero agnello. La vittima che provvederà sul monte sarà 1800 anni dopo proprio il suo figlio. Salto una parte, dice ancora, è per questo che Gesù afferma che Dio ha talmente amato il mondo da dare il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Con quel tanto quasi si stupisce che la misericordia di Dio possa arrivare a tanto. Anche il padre è sacerdote e vittima come il figlio, anche il padre patisce e soffre, forse anche più del suo figlio. Poi si prosegue su questo concetto della misericordia portandosi alla croce. E dice questo: quella croce mi dice che Gesù non mi abbandonerà mai, che mi ama più della sua stessa vita. Se viene il lupo io non so come, scusate, io non sono come il mercenario che fugge perché non gli importa delle pecore, ma do la mia vita per le pecore. Quella croce da schiavo mi dice che lui non ha mai dominato sugli altri e conta su di me perché io sia servo di tutti. Quelle braccia spalancate in un gesto universale di misericordia per darmi l'abbraccio che salva e mi porta, trasfigurato e redento al Padre, mi dicono che Cristo conta su di me perché senza distinzioni e riserve io lo ami in ogni immagine di Dio racchiuso nei fratelli, nei confronti delle persone in sostanza. Quelle mani forate che hanno soltanto benedetto e accarezzato questa nostra povera umanità mi dicono che Cristo conta su di me perché gli presti le mie mani per continuare a benedire e a beneficare i fratelli, è disposto veramente a vedermele forate. Quella ferita al costato da cui è scaturito il giacimento di grazia, che è la sorgente inesauribile di vita divina per ciascuno di noi, mi dice che Cristo conta su di me perché io, peccatore, non mi stanchi mai di confidare nella sua misericordia e nel suo perdono. E poi passa a, spostandosi, la prima era una riflessione concentrata sul Padre, questa sul Figlio e questa ultima sullo Spirito, e dice questo: vi manderò un altro Consolatore, lo Spirito di verità che il mondo non può conoscere. Consolare significa stare con uno che solo, in modo che non sia più solo. Lo Spirito consola Gesù, cioè sta con Gesù, perché sarà Lui a convincere il mondo dei non credenti riguardo al peccato, cioè riguardo al fatto che hanno rifiutato di credere all'amore redentore, all'amore redentore e misericordioso di Gesù che dona la vita per salvarli. Direi che basta così. Questo scritto mi ha fatto riflettere, perché è congegnato in maniera leggibile, scorrevole, parla della misericordia, parla di fatti che sono biblici, però ha una caratteristica. Questo scritto è stato scritto dal parroco di Baggiovara. Allora mi ha fatto riflettere, perché non sapendolo, uno che lo legga trova una coerenza complessivamente buona con anche col modo con cui anche noi parliamo della parola che leggiamo. E allora mi ha fatto prendere in considerazione un aspetto che ho completato riflettendo così ad altri flash che mi sono venuti per avere parlato con delle persone così della nostra città, persone non appartenenti ad alcuna chiesa cristiana evangelica, e mi sono reso conto che c'è un avanzamento, come devo dire, subdolo nel usare, diciamo, le parole, i modi che in sostanza usiamo anche noi. E se guardiamo, sentiamo quello che ci dice Jorge Bergoglio, no? Fa così, oltre a dirlo, lui lo fa platealmente tutti i giorni in televisione, gira, è andato in Sud America, è andato in Asia, è andato in Africa, in Europa non è ancora venuto, ma adesso andrà alle Nazioni Unite, non so, è andato. Bene, c'è tutto un modo strisciante, avvolgente, a cui credo che dobbiamo stare profondamente, contro cui dobbiamo stare profondamente in guardia. Dicendo contro, non sto mettendomi a voler fare delle battaglie polemiche nei confronti della Chiesa romana, ma sto dicendo che questo è il profumo o l'odore del comunismo, e dobbiamo imparare a stare attenti più di prima, perché ci sanno fare in sostanza, e perché espongono delle cose come queste. Voi sapete che l'entrante anno c'è il giubileo della misericordia, infatti questo parla di misericordia. Ed è vero, la misericordia è una cosa di cui noi abbiamo bisogno, assolutamente il Signore ce l'ha data, ma dietro a cosa? Cioè la possibilità che il Signore ha di usare la misericordia è al riparo di un'altra cosa che deve venire prima ed è venuta prima. Questi in realtà poi sotto parlano di misericordia come di buonismo, ma il Signore ha parlato e applica la misericordia di cui è capace perché prima ha pagato la giustizia. Se non fosse stato così, non potrebbe essere misericordioso, perché sarebbe un venire a patti di buonismo verso gli uomini, e il Signore non è fatto così. Quindi, siccome già nella Genesi, nel capitolo 3, compare un flash sul futuro evento di Cristo Redentore, vuol dire che era necessario. Il Signore poi vola sopra i tempi, come realizzazione è venuto dopo. Ci sono quanti anni di mezzo? Circa 4.000? Boh, così, no? Tra la promessa indiretta che ha espressa in Genesi 3 e il momento dell'avvento, ci sono 4.000 anni. Ma il Signore poi copre anche tutti quelli che sono stati in questo contenitore di 4.000 anni. Ma ha dovuto però in ogni caso intervenire anche per correttezza, diciamo, verso se stesso, per la sua giustizia, pagando il prezzo del riscatto. O lo faceva pagare a qualcuno o a tutta l'umanità, era una soluzione, o a qualcuno per conto di tutta l'umanità, e quello lì sarebbe stato, come devo dire, ingiustamente, non avrebbe potuto godere della giustizia, perché era un uomo. Se avesse pagato uno per tutti, un uomo qualunque, io, Piero, quello sarebbe stato fuori dalla dall'amore di Dio esercitato invece nella croce. Allora ci sarebbe stato un poverino, chissà perché, scelto come, non lo sapremo mai, non si potrà sapere perché non è vero, ma non si è avverato il fatto, avrebbe pagato. Allora ha pagato di persona, a questo punto la giustizia di Dio è soddisfatta, e allora da lì può funzionare, camminare, galoppare la misericordia. Ecco, tutto questo in sostanza la Chiesa di Roma lo ignora, o peggio, lo ha mistificato. Allora io adesso vi leggo alcune riflessioni che ho fatto per rammentarvi un attimo dietro a che cosa si nasconde la Chiesa di Roma. E perché, siccome ci sarà anche la possibilità che andando a evangelizzare troviamo della gente sempre di più così al corrente della parola, e quindi noi avremmo, se non conosciamo che cosa ci sta dietro da parte della Chiesa romana, non avremmo armi in mano. Per armi intendo dire questo, dire che la frase che è citata anche qui, Dio ha talmente amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda non perisca ma abbia vita eterna, 10 anni fa era come un po' un possesso evangelico. Adesso invece sta diventando qualcosa che viene utilizzato, scusate la parola, viene utilizzato facilmente un po' da chiunque. Allora noi questa arma, che è un'arma potente, non l'abbiamo più. Quindi dobbiamo spostare la nostra attenzione su qualcos'altro senza per questo cadere nell'errore a quale il Signore non ci chiama di tirare su delle barriere, perché comunque sia trattasi di uomini, di donne che il Signore ama. Questo non dobbiamo dimenticarlo. E allora il nostro compito diventa un po' più difficile. Perché? Perché non potendo, diciamo, utilizzare l'Evangelo come prima, perché viene utilizzato anche dall'altra parte, noi dobbiamo andare a vedere quali sono gli impedimenti all'uso dell'Evangelo che in effetti stanno dietro la Chiesa romana. Quali sono gli errori di fondo per cui noi abbiamo, noi in generale l'umanità, si trova a dover... a dover combattere contro qualche cosa che è, diciamo, il pilastro che regge la Chiesa romana. E la Chiesa romana lo sa, comincia a saperlo, a vederselo, e quindi a muoversi con questo clangore che sta facendo il nostro Papa. Allora il messaggio che sto per dirvi in realtà è questo, l'ho intitolato Cristo detronizzato, tolto dal trono, detronizzato. Gli argomenti sarebbero tanti, ne ho presi 5, mi sembra già abbastanza. E 5 argomenti sono: uno, la parola di Dio; l'altro, la insufficienza del sacrificio di Cristo, perché la Chiesa romana lo ritiene in realtà insufficiente, non lo dice ma lo fa; il culto delle immagini, l'idolatria; perdono e remissione dei peccati e il ruolo di Maria. Ce n'è degli altri, ma diventerebbe troppo pesante e non voglio fare una cosa pesante, voglio cercare di passare un messaggio abbastanza lineare. Allora, noi da sempre diciamo questa, l'abbiamo forse imparata da Lutero, non lo so, però la parola di Dio, e basta, solo questo è il riferimento. Poi si può riflettere su questo, naturalmente siamo chiamati a riflettere, a meditare, però questa è la base. E invece la Chiesa di Roma attribuisce un valore anche alla tradizione dei padri, padri che sono un po' indefiniti, perché taluni padri non sono considerati, altri lo sono, oppure ci sono dei casi come quello di Sant'Agostino, che già era un po' meno padre perché è del 300 più o meno, è così noto che ha dovuto essere accolto, ma Sant'Agostino però, se andiamo a vedere le sue confessioni, non dice delle cose come oggi vengono sostenute dalla Chiesa di Roma. Però, allora, prendiamola così. La parola di Dio, cioè la Bibbia, deve essere integrata con la tradizione dei padri. E questo è stato detto in un disastroso concilio che è stato quello di Trento, perché tutte le cose peggiori le ha fatte al concilio di Trento nel 1500 e qualche rotto. E questo parallelismo è sostenuto dicendo che le due cose hanno la stessa autorità, cioè l'autorità, la credibilità e il valore, quindi attribuito alle tradizioni di padre, è uguale come equilibrio, come peso alla parola del Signore. Quello stesso Concilio di Trento, di cui poi vedremo altri casi, ha anche stabilito che il Papa è il vicario di Cristo sulla terra e che è infallibile e che fuori della Chiesa non c'è salvezza. Quindi ha detto delle cose grandi, gravi, però si sono sciolte un po' nel tempo. Che fuori dalla Chiesa non ci sia salvezza, io non mi ricordo di averlo mai sentito dire direttamente, l'ho letto e l'ho visto sui dei documenti, però quel concilio l'ha stabilito e non mi risulta che nessun infallibile Papa successivo abbia detto che quel precedente aveva sbagliato su questo punto. Allora, parola e tradizione. Io mi ricordo nei primi tempi della mia da che ero convertito, che ebbi a che fare con un padre gesuita che mia moglie aveva invitato in casa mia quando era lì, che non capiva bene da che parte girarsi, perché veniva dalla Chiesa romana come me, e però io non ero più secondo i canoni della Chiesa romana. Allora una volta invitò a casa, non so perché, come avesse conosciuto, con delle sue amiche, credo, questo gesuita, un certo padre Cesare, il quale venne e io fui invitato da mia moglie a dire, adesso vedete un po', forse ve l'ho raccontata altre volte, ma questa mi sembra anche un'occasione migliore per dirlo. E mia moglie era carichissima, aveva una serie di punti precisi e li tirava fuori esponendoli a questo gesuita, il quale si barcamenava in sostanza, aveva una grossissima Bibbia, circa come quella lì, no? Un librone, che poi quelli sono una parte, ne mica tutte, comunque, un librone così, però non la usava, non la sapeva usare, e rispondeva così con dei criteri generali, con toni un po' fluenti, come se fosse un politicante, un po' in qualche modo. E mia moglie a un certo punto passava da un argomento all'altro, e perché era assettata, e arrivò il momento in cui questo uomo disse ma qui bisogna capirsi che cos'è la fede. L'ho guardato come un leone perché nonostante fosse giovane di fede, si chiama Ebrei 11:1, lo sapevo bene, e gliel'ho sparato, e si è tacitato questo, non ha più detto niente, era rimasto lì così, poi abbiamo mangiato qualcosa assieme e così via. Voglio dire però che questo signore sosteneva, poi mi ha scritto con i documenti, mi ha mandato una copia del concilio, non so di quando, insomma, per sostenere questa parità tra tradizione e parola. Il secondo punto di cui voglio parlare è la insufficienza del sacrificio di Cristo. Da dove si legge? Io credo che tutti lo sappiamo. Da dove si legge l'insufficienza? A cosa serve la messa? Cosa serve la messa? E che cos'è la messa nella Chiesa romana? La Chiesa romana dice che la messa è il rinnovo del sacrificio di Cristo. Si rinnova evidentemente qualcosa o che è scaduto o che ha bisogno di essere sostenuto. E questa è la Chiesa di Roma, sempre a Trento, quell'anno fatidico, ha stabilito che la messa è il sacrificio reale istituito da Gesù. Non ho trovato con quali criteri o con quale giustificazione l'ha stabilita, però li possiamo andare a vedere insieme. Perché La messa, avete mai visto il sangue che cola la messa per chi ci andava? Mai. Però c'è il nostro Ebrei 9:22 che senza spargimento di sangue, cosa succede? Esatto, quindi è già una grave lacuna, no? Senza spargimento di sangue è molto chiara la parola, però per una, come vi ho detto, non ho capito bene, non ho trovato con quale giustificazione è stato stabilito che era stato Gesù a istituire questo, evidentemente c'è una grossa contraddizione. Vogliamo andare comunque sulla lettera agli Ebrei? Di cui leggiamo uno straccio, perché evidentemente sarebbe molto lunga. Allora, intanto al capitolo 9 c'è questa frase che abbiamo appena letto: e secondo la legge quasi ogni cosa è purificata col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. È chiarissimo, Ebrei 9:22. Ma se andiamo a Ebrei 10, leggiamo dal versetto 1, non tutto, ma leggiamo questa parte perché è veramente drammatica, vista con l'ottica di una, un po' di coscienza di come stanno le cose, è veramente drammatica. Dice: poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, con la realtà stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. La messa non si ripete mai, è fatta una volta e fine. Ho letto uno scritto che è stato calcolato che in tutto il mondo, prendendo tutto il mondo cattolico, c'è una messa ogni 4 secondi. La messa ogni 4 secondi, 24 ore su 24, perché c'è il sole di qua, poi gira di là, il che, fatto un conto, porterebbe a 345.000 messe al giorno. Non c'è ripetizione, no? Va bene. Allora, continuamente ne perfetti quelli che si accostano a Dio, altrimenti non si sarebbe egli cessato ad offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza dei peccati. Invece, in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, e non hai gradito né olocausto né sacrifici per il peccato. E a loro ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Non è quello che ha detto poi il Signore chiaramente sul Getsemani? Non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù, di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Allora, è di una chiarezza assoluta, una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, i sacerdoti là poi, ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi. Perché con un'unica offerta egli ha sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Ci fermiamo qua. Allora, questo è un passo solo, ce n'è degli altri. È assolutamente chiaro quello che dice la parola, che è un sacrificio una volta per tutti, una volta per sempre, non più che per tutti. Allora è difficile, e non so come faccia la Chiesa di Roma poter sostenere che si possono fare tante, anzi si fanno tante messe dove il sacrificio di Cristo viene rinnovato, quindi evidentemente non è considerato sufficiente, non lo so, detronizzato veramente. E poi c'è un'altra che dobbiamo considerare. Avete mai sentito dire che si fanno le messe per intercessione a pagamento? Ma ci pensate? È proprio una blasfemia di mercanteggiare la grazia di Dio, eh? Ma è grave. Che è diventato così un costume, c'è una nebbia generale nelle menti e continua ad andare avanti così. Ogni tanto, forse anche voi, ma di fronte a queste cose io mi chiedo, ma come si fa? Possibile che nessuno lo veda? Possibile? Ma evidentemente è possibile. Bene, torniamo a Trento. Culto delle immagini, cioè idolatria. Il Concilio di Trento, ho preso le parole, ha stabilito questo, che è cosa lecita mettere immagini nei locali di culto e venerarle non come oggetti di culto in sé, ma come mezzo per guidare i fedeli a venerare le persone sull'immagine. Cioè io metto una mia fotografia, concetto è questo, se l'autorità a venerare l'immagine che è lì e diventa in qualche modo venerare me. È una cosa folle anche questa. È possibile, è vero, che esista una sorta di collegamento mnemonico. Ho visto una cosa, allora mi viene in mente qualcos'altra, ma è troppo elementare che vedendo un'immagine questa si riesca nella nostra mente, considerando poi da bambini, perché da bambini che si dicono queste cose, a staccare l'invito a pensare in senso generale, ma ad adorare poi la persona che sta dietro. È proprio una contorsione terrificante. Come è stato giustificato? Io credo che lo sappiamo un po' tutti, perché nell'Esodo, al capitolo 20, dove c'è il Decalogo, il Signore spende solo due paroline, se vi ricordate, per stabilire il suo pensiero a proposito delle immagini, no? Allora, Esodo 20 dice, al versetto 4, «Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, e non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti». Non sono due paroline, sono un pacco così di parole. Per dire proprio zero, sparare a zero sulle immagini e le statue e cose del genere. Ma andiamo anche a Deuteronomio 4, dove troviamo il parere del Signore espresso da lo stesso Mosè, che già comunque aveva scritto l'Esodo, e dà una motivazione per questo suo diniego assoluto alle immagini. E andiamo al versetto 15. Nel versetto 15 dice, di Deuteronomio 5, scusate, 5 o 4? No, 4, Deuteronomio 4, al versetto 15. Ora dunque, siccome non vedeste alcuna figura il giorno che l'Eterno vi parlò in orbe, in mezzo al fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre affinché non vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di un animale tra quelli che sono sulla terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra, e anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non sia tratto a prostrarti davanti a quelle cose e ad offrire loro un culto. Quindi il principio l'ha stabilito nell'Esodo e nel Decalogo. Qui dà una motivazione precisa ed è lapidaria anche questo, finché non vi corrompiate. Bene, invece il Concilio di Trento, vi ho letto con quali parole si è espresso a questo proposito. Perché, come hanno fatto a poter ottenere questo risultato, una cosa meravigliosa? Hanno tolto il secondo comandamento e hanno diviso in due il nono, così diventato 9-10. Ottimo, no? Una soluzione come i politici di oggi, no? Insomma, una cosa così. Hanno tolto il secondo comandamento, quello dove si dicono tutte queste cose contro l'idolatria, hanno diviso in due il nono, così diventato nono e decimo. Questa è la situazione. Cosa dire del crocifisso, che è pure un'immagine molto discussa nelle scuole, ci sono i maomettani, ci sono gli islamiti, così via. Allora, il crocifisso, all'esposizione e all'adorazione del crocifisso è stato dato l'ok della Chiesa di Roma in sé, però noi andiamo a vedere cosa dice Giovanni al capitolo 19 del suo Vangelo e al versetto 37. Scusate, 19:37, dopo aver detto una serie di cose, aggiunge questo. E anche un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quindi l'immagine è giusta, perché qui dice di volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto, quindi da qui il meccanismo di dire possiamo adorare quello che è nella immagine. E adesso andiamo a vedere invece il parere di qualcun altro che è rimasto fedele al Signore, il nostro Isaia, non al capitolo 59, ma al capitolo 2. Isaia, capitolo 2, versetto 18 e 19. Sta parlando del futuro, il soprattitolo del capitolo è la gloria futura del vero Israele, giudizi di Dio contro gli infedeli e le sue promesse. Nel testo, nel versetto 18, dice: gli idoli scompariranno del tutto, gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà quando si leverà per far tremare la terra. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi, ai pipistrelli, gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si erano fatti per adorarli. Ed entreranno nelle fessure delle rocce, nei crepacci delle rupi, per sottrarsi al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, quando egli si leverà per far tremare la terra. Getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli d'oro e d'argento che si erano fatti. Si ferma agli idoli d'oro e d'argento e non dice quali, però il principio è chiaro. Questo è un fatto che deve ancora avvenire. Non tarderà molto, visto l'andamento generale dei tempi. Passiamo al quarto punto, che è forse il più complicato, è quello del perdono dei peccati. Allora, la Chiesa romana fa una divisione. L'uomo nasce col peccato originale, ma noi lo battezziamo e il peccato originale sparisce, non c'è più. Tant'è che questo sarebbe una gravissima cosa, perché se uno non è battezzato va direttamente in dannazione. Ecco che è importante battezzarlo il più presto possibile. Si prende come riferimento gli 8 giorni che nell'Antico Testamento riguardavano però un altro aspetto, che era quello della circoncisione. E battezzarli il più presto possibile, così li mettiamo in cassaforte, sono al sicuro. Io sono stato battezzato, che avevo 7 mesi, ma sono ancora qua. Non so perché poi tanto tempo dopo, comunque, va bene. E, E tanto che la Chiesa romana prevede, adesso forse è un po' cambiato tutto, che se c'è un bambino piccolo che sta male e non c'è un prete a disposizione, chiunque lo può battezzare, proprio per evitare che il bambino innocente, piccolino così, finisca i suoi giorni nell'inferno. Però una volta passato il battesimo, si cresce in generale, si cresce. Allora occorre... No, scusate, ho dimenticato un pezzettino che fosse importante dire. Che nella spiegazione che viene data per il battesimo c'è scritto che un po' d'acqua va versata sul capo del bambino e a questo punto la sua anima è purificata dal peccato originale, diventa cristiano, membro della Chiesa, erede del cielo. Adesso andiamo a vedere un po' cosa dice la Bibbia su questi punti. Geremia 2,22. Geremia 2,22. Un po' d'acqua, abbiamo letto, un po' d'acqua, il bambino è purificato dal peccato originale, diventa cristiano, membro della Chiesa e erede del cielo. Geremia dice: quando anche tu ti lavassi col nitro e usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe una macchia dinanzi a me, dice il Signore, l'Eterno. Questo non lo voglio mettere in ridere, ma sta mettendo in evidenza che quando anche usassi dei detersivi potenti per lavare il peccato, ma roba umana, fisica, non servirebbe a niente. E questo c'è, penso, nella Bibbia cattolica. Però leggiamo anche un po' più avanti, siccome ho diversi versetti, vado un po' in ordine. Allora, Vangelo di Giovanni, capitolo 1, così riusciamo a sfogliarli in sequenza. Questi versetti, compreso quello di Geremia che già ho letto, sono per evidenziare che la parola di Dio non ritiene assolutamente che un po' d'acqua versata possa ottenere la purificazione dai peccati. Allora Giovanni 1,11 dice: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. Adesso stabilisce cosa vuol dire ricevere. Quelli cioè che credono nel suo nome. Allora, ha dato il diritto di diventare figlio di Dio a quelli che credono nel suo nome, niente acqua, non c'entra. Se ci spostiamo un pochino più avanti, andiamo in Prima Corinzi 1,17. Prima Corinzi 1,17. Chiaramente ci ricordiamo tutti che le Corinzi sono state scritte da Paolo, il quale qui fa una considerazione, cioè ci dice di quanto tiene in considerazione il battesimo. Dice: perché Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con conoscenza, con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Cioè il compito di Paolo, dice, non è di battezzare, ma è quello di evangelizzare, a cui seguirà quella conversione personale che poi sarà sancita anche per noi, stiamo parlando del 24 di gennaio anche, no? Come battesimo, ma solo come testimonianza verso l'esterno e così per una cerimonia della Chiesa. Ma non è quel battesimo che faremo per chi si battezzerà il 24 di gennaio, che lo porterà queste persone a essere figliuole del Signore. Lo sono nel loro cuore da prima. E andiamo ancora avanti e passiamo a Prima Pietro 2,3. Questo mi mette in evidenza un aspetto che ho trovato nelle consultazioni che sono andato a fare come contrastante con una cosa che viene supportata anche da Giovanni. Allora, Prima Pietro, capitolo 1, versetto 23. Avevo detto 2-3, no. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 23, dice: poiché siete stati generati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. Qui di acqua proprio non si parla. Rigenerati mediante la parola. Allora, questi ultimi discorsi, mediante la parola, mi portano, un attimo indietro, scusate, ma era coerente alla continuità del pensiero, in Giovanni 5. Giovanni il Vangelo, non lettere. Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, ai versetti 25 e 26, dice: in verità, io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliolo d'avere vita in se stesso. Ho sbagliato citazione, non c'entra niente. Mi serve dopo. Chiedo scusa. Beh, comunque penso che sia sufficiente. La parola non parla del fatto che l'acqua possa rigenerare. Lo può il sangue del Signore Gesù. Quello sì, è soltanto quello. E quindi qui è tutto un discorso riguardante il po' d'acqua versato sul capo del bimbo o della bimba che toglie il peccato originale, e non è vero. Adesso però passiamo alla fase successiva, i bambini crescono in generale e possono peccare ancora come ragazzi o come adulti o come vecchi. Allora, per questo la Chiesa di Roma ha istituito un processo, un procedimento meglio, che consiste nella confessione. Poi la confessione dovrebbe aprire la porta all'assoluzione, ma di mezzo ci sono due passaggi. Uno è evidentemente che il prete, il sacerdote, ricevuta la confessione, dovrebbe giudicarla. Dice, ma mi sembra che tu mi racconti delle storielle, non lo so, oppure dare un valore alla confessione, ed è anche scritto questo, dopo vi leggo le parole con cui è stabilito il giudizio. Quindi dovrebbe giudicarlo, quindi stabilire la penitenza adeguata a quello che ha sentito e dopodiché dare la soluzione. Allora, chi conosce un po' la Chiesa romana sa che viene data la soluzione prima, perché devi andare via e lasciare il posto un altro, e poi la penitenza, se riesci a farla, la fai, che è già una stortura. Se deve esserci una penitenza, questa va attuata prima di dare la soluzione. Ma adesso vi leggo le parole che sostengono questo discorso del giudizio. Dunque, aspetta, che lo trovi. Dice, ecco, per poter dare la soluzione, quindi uno è confessato, il sacerdote elabora, stabilisce la penitenza e dà la soluzione. Questa sarebbe la sequenza. Allora, le parole sono queste. Il sacerdote deve avere conoscenza precisa della natura e del numero dei peccati, nonché le circostanze. Chi ha vissuto nel cattolicesimo un po', e io ci ho vissuto, sa che non è assolutamente vero tutto questo. Anzi, sono i più graditi sono quelli che sentono tranquillamente, sparisce. È così. Insomma. E prosegue, attenzione, per questo paragrafo che dice: il sacerdote deve avere conoscenza precisa della natura e del numero dei peccati, nonché le circostanze in cui sono stati commessi. E poi dice ancora che, lì c'è un punto, commessi. Questo può essere conosciuto solo attraverso il penitente stesso. Allora, è chiaro che non lo può sapere se io che mi sto confessando, il prete non può sapere se gli dico la verità, se mento, se lo dico ma una volta o due, poi sono stati tutti i giorni, è un non senso totale. Oltre al fatto che se dovesse essere rispettato questo criterio della conoscenza precisa, forse insomma scoccerebbe anche un po', la situazione precisa in cui possono essere avvenute certe cose, magari è una cosa piuttosto riservata, personale, non lo so. Non sta in piedi, proprio non sta in piedi. Adesso però questo criterio del giudizio di cui stiamo parlando viene basato su una qualche cosa. E siamo già in Giovanni, andiamo un po' più avanti, però verso il capitolo 20, Giovanni 20, io credo che tutti sappiamo che cosa è successo, quando è successo quello che sto per dire, sto per leggere. Versetto 23 dice: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. È una forza questo, è veramente un cavallo di battaglia, ma ci sono alcune debolezze, perché questo evento è avvenuto in un certo momento e non ne parla solo Giovanni, ne parla anche Luca. Allora, se andiamo a vedere quello che dice Luca, non andiamo a rileggere, ma poi lo potete guardare, dice che a un certo punto, ve lo leggo io in Luca 24:9, le donne, tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Allora, non erano solo undici là, in quel momento quando il Signore è entrato, a chi riterrete e così via. C'erano altri, adesso andremo a vedere dove possono essere, e in più c'erano anche le donne. Quindi abbiamo aumentato il numero e abbiamo anche modificato quell'impedimento che deve essere solo un uomo sacerdote poter fare quello. Non so se adesso sia cambiato, non credo questo. E sempre nello stesso capitolo di Luca, 24, ma al versetto 33, siamo con quei due che tornano sulla via di Emmaus, il Signore gli appare loro, lo riconoscono, loro tutti contenti, levatesi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro. Allora c'erano gli undici, le donne, questi due che arrivano da Emmaus e quelli che erano con loro. Quanti erano? A questo punto dovremmo dire che tutti costoro sono autorizzati, il Signore, se rientrano in quella frase, a chi riterrete e così via, sono tutti autorizzati a fare quello. Mentre la Chiesa romana dice che quelli che c'erano solo gli apostoli, e gli apostoli hanno avuto questa speciale autorizzazione e che poi possono passare in base a criteri che adesso vagamente vedremo ad altri che sarebbero i successori. Come si fa, io non so esattamente, ma forse mi potete aiutare, come si fa a stabilire che uno è un sacerdote e quindi può rimettere i peccati? Io non lo so esattamente, però si va in seminario, si fanno gli studi, si fanno le penitenze, si fanno una serie di cose, poi più o meno a un certo punto c'è un esame. Allora, che media bisogna avere per poter diventare sacerdote negli esami?
Se superare tantissimi esami, perché noi abbiamo i seminaristi che studiano.
Bene, però tutti e 30 lode devono avere in tutti gli esami, perché se no non possono mica perdonarmi, mi fanno vedere se io sono sincero, se racconto delle storie. Non sta insieme niente, è una cosa terribile. Va bene, quindi noi sappiamo come invece gli dice la parola, quindi vi leggo io solo due passi. Sono in Luca, vado prima da Matteo. Matteo 9:6. Nel capitolo 9 di Matteo c'è l'episodio del paralitico di Capernaum. Voi sappiamo tutti che in quell'occasione la gente mormorava e allora Gesù gli rispose, al versetto 6, ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati. Il figlio dell'uomo, gli altri no, solo lui. Poi, quante volte citiamo di recente Giovanni, prima Giovanni 1,9, dice se confessate i vostri peccati, il prete e i suoi sono, dice, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterceli, ma solo lui, non dice di altri. E se prendo Atti 2, 37-38, ci troviamo di fronte a Pietro che fa la sua prima predica dopo aver ricevuto lo Spirito, e la fa la gente che aveva sentito, quelli là che parlavano in tante lingue ed erano tutti meravigliati, ai capitolo 2, versetti 37-38, dove ci sono i primi convertiti, dice: ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? È bello che cominciano a chiamarli già fratelli, eh? In un certo senso dovrebbe dire: signori, scusate, cosa dobbiamo fare? Fratelli, bene. E la risposta: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù per remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo passo si presta un po' in equivoco, perché dice: ravvedetevi e voi sarete battezzati, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Cioè fa pensare ad una interferenza, perché subito dopo prosegue dicendo: per la remissione dei vostri peccati. È molto facile dire: sarete battezzati per la remissione dei peccati. Ai. E questo infatti è uno dei punti di forza della Chiesa romana. Però, adesso lo leggiamo insieme, questo qui stabilisce il contenuto, ma non la sequenza. Per fare un esempio che possiamo capire tutti, Dio Padre disse: facciamo l'uomo. Ma in effetti l'uomo intendeva dire l'essere umano diverso da un cavallo, da una pianta. L'uomo in due, poi, che specifica dopo, uomo, maschio e femmina. Ma quando dice uomo intende tutti e due, ok? Bene, allora se andiamo un pochino più avanti, sempre nello stesso passo di Atti 2, dice: quelli dunque i quali accettarono la parola, quelli che l'accettarono furono battezzati. Allora c'è la sequenza qui. Prima l'hanno accettata, in base alla loro accettazione sono stati battezzati. Cioè ha dato l'ordine sequenziale a quello che prima poteva sembrare un po' non dico confuso, ma a indurre nei dubbi. Bene, allora vediamo che questo forse è il più grave di tutte le sciocchezze. È più grave perché se c'è una cosa, una ragione per cui il Signore Gesù si è umanizzato e venuto sulla terra, è stato proprio quello per il perdono dei peccati e la nostra redenzione. Quindi costruire una cosa così, e non c'è tutta, ci sono alcuni elementi per negarlo, veramente è una cosa drammatica. Io vedo che sta passando il tempo e non faccio tempo a raccontarvi di Maria, perché diventerebbe troppo lungo, vi dico solo alcune cose. Ancora una volta Trento, Leone XII. Maria è la sua vera madre, per cui degna e universalmente. No, cosa c'è? Allora, Maria è la sua vera madre, e quindi, ho scritto male la frase, degna e universalmente accettata. Ho capito. Maria è la sua vera madre, per cui degna e universalmente accettata è mediatrice al mediatore. Cioè, Signore Gesù è mediatore, è vero che lo dice, però lei è mediatrice e mediatore. Allora è come c'è l'onorevole e poi c'è il segretario, prima passa il segretario, poi se il segretario dà il permesso, ma è grave, vero? Sempre questo Leone, qualche anno prima, nel 1891, disse: possiamo affermare che nulla nell'universo, nell'immenso tesoro di grazia recatoci dal Signore, ci può essere conferito se non per mezzo di Maria. Se non, ma voi ricordate una parola che dice se non, che non riguarda Maria? L'abbiamo letta prima. Se non per mezzo di Maria. Quindi, se Maria non fa da tramite per presentare costui al Signore Gesù, siamo fermi. Il Signore Gesù è completamente detronizzato, dribblato, non so come dire. Il dogma di Pio XII, molto più vicino, 1950, dice che è un dogma da Dio rivelato che Maria, terminato il corso terrestre della sua vita, è stata assunta corpo, anima, alla gloria celeste. E non basta. Concepita, immacolata, priva di ogni peccato, anche veniale, è stata assunta in cielo col corpo e siede alla destra. Ma capite? Eh?
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi io non arrivo.
Ma certo, ma qui sto cercando di evidenziare le terribili cose che antibibliche proprio. Per cui è chiaro che il difendere le tradizioni dei padri più o meno identificati e così via è un aiuto che è fondamentale, tanto più che la Chiesa romana nei suoi papi si è arrogata il dono dell'infallibilità. Quindi ci siamo. Chiudo solo un momento, perché non voglio, ve l'ho già detto, ma non voglio che questo mio dire serva a generare delle ostilità, dei giudizi nei confronti di tutti quelli che appartengono alla Chiesa di Roma e che sono sotto questo cappello di menzogne vergognoso. Io c'ero, Piero dice che era un maestro nel piegare la tovaglietta, no? Allora, però siamo qua tutti e due, tu Marinelli stai dicendo così, bene, allora tutto il mondo che sta attorno a noi, nella maggior parte dei casi, viene dalla Chiesa di Roma, più o meno intensamente vicini o da, come si può dire, quelli che vanno solo a messa la domenica e buonanotte, però vengono da quella parte lì e sono imbibiti facilmente i bambini poi da queste cose in questo modo. E allora dobbiamo in realtà avere una grande abilità nelle occasioni in cui ci capita o ci capiterà di evangelizzare, di saper dire delle cose che portino verso questa liberazione da tali tradizioni terrificanti, senza generare dei muri che sono muri di guerra, come adesso in tutto il mondo stanno facendo delle muraglie per impedire l'avanzamento di questa povera gente che viene dall'Africa, dall'Asia e così via, sarebbero dei muri, non ci chiama il Signore a questo, però è un'arte difficile, per questo ho voluto sollevare l'argomento, perché bisogna essere capaci di sostenere verità difficilmente sostenibili, ma con un cuore che il cuore deve trasmettere quella misericordia da cui siamo partiti, quella deve venire fuori, una dolcezza che non sempre riusciamo ad avere, soprattutto quando siamo attaccati. Vi faccio un esempio banalissimo. Mia nipotina, 10 anni, mi ha chiesto una sua proposta di regalo per Natale. Allora ho riflettuto con lei, gli ho detto: ma quando Gesù è nato, che regali gli hanno fatto? Li hanno fatti a lui o li hanno fatti a qualcun altro? Tu non sei mica nata il 25 dicembre, sei nata il 4 febbraio, quindi non ti viene nessun regalo il giorno 25 dicembre, perché? È nato Gesù e i regali mi fate Gesù. E lei ci è rimasto un po' così. Dico, questa roba. E poi gli ho detto, guarda, nel Vangelo di Matteo dice proprio chiaramente che sono arrivati i tre magi che hanno portato i loro doni. Oro, incenso e mirra, non sono stato a spiegarle il significato di queste cose qui, però le hanno portati al bambino. E allora a te non viene nessun regalo in realtà. Poi ho detto, guarda, c'è Gesù che nella preso dal giudizio, dice che se tu avrai fatto una di queste cose, dato da bere a uno di questi piccoli, sarà come se è dato a me. Allora se tu fai qualcosa per dei piccoli, fai un regalo a Gesù. E c'è rimasta malissimo. Scusate. E adesso però, bisogna che l'indichi il regalo, e mi è venuta solo un'idea per instradarla lasciandola riflettere. Forse voi vedete i telegiornali, fanno vedere questi bambini magri come ossa che si vedono le costole così, o quelli che sono ciechi, e questi sono piccoli. Forse non è forse il meglio di tutto, però instradarla, dire fai qualcosa per quelli lì. È come se tu lo facessi a Gesù. Poi il regalo a lei lo farò quando compie gli anni, ma cioè, non c'è problema. Però è rimasta molto pensierosa, e dovremmo farla anche noi. Va bene, che il Signore ci benedica nell'essere fedeli alla sua parola, mi raccomando, alla sua parola, compreso il modo in cui usarla. Quindi con pazienza e misericordia.